al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati. Luca Collodi al microfono, Roberto Venturini per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio in regia. Torniamo a parlare per l'aldilà di oggi del Medio Oriente e in particolare della situazione in Libano del Sud, un momento di approfondimento di quella che è la situazione ad un mese dal dispiegamento della forza delle Nazioni Unite nell'area. Noi per fare questo ci colleghiamo con la zona, con il Libano, dove si trova Lorenzo Cremonesi, che è corrispondente da Gerusalemme per il Corriere della Sera e inviato naturalmente del Corriere della Sera. E con lui tenteremo di capire l'efficacia delle regole d'ingaggio, ma non solo, anche della presenza della forza internazionale di pace in questa parte del mondo. Ascoltiamo in linea Lorenzo Cremonesi.
Ma direi che l'incognita delle prossime ore, entro domenica, sarà queste voci che arrivano da Gerusalemme, cioè la decisione apparentemente di ritirare definitivamente tutte il resto delle truppe israeliane che si trovano in Libano sul confine internazionale. Questo era una delle clausole fondamentali della famosa risoluzione ONU 1701 che poi ha stabilito l'invio della forza di pace UNIFIL, dove c'erano anche gli italiani, e la cosa avrebbe dovuto avvenire addirittura già alla fine di agosto, non è avvenuto. Israele ha continuato a dire che avrebbe mantenuto le sue truppe che si occupavano di distruggere gli ultimi bunker, i depositi armi dell'Hezbollah nel Libano del Sud, vicino al confine, alla cosiddetta linea blu, che è il confine internazionale. Tra l'altro negli ultimi giorni è arrivato un contingente francese che affianca l'italiano insieme agli spagnoli, i turchi e ad altri, e il contingente francese si è trovato per una serie di misunderstanding, di ordini non chiari, di confusione sul terreno, proprio addirittura con i propri carri armati ripresi dalle televisioni di tutto il mondo negli ultimi giorni, proprio faccia a faccia con gli israeliani nelle zone a ridosso del confine internazionale, con gli israeliani, i loro carri armati che ancora si trovavano proprio in Libano. Ecco, tutto questo dovrebbe, queste situazioni di stallo e di tensione dovrebbero risolversi col ritiro definitivo degli israeliani, appunto, entro, dicono, domani. Detto questo, ci sono naturalmente infiniti problemi, sono i problemi collegati all'ambiguità del mandato dell'ONU. Abbiamo visto negli ultimi giorni sui giornali, sul New York Times, un po' anche di malumori emersi dal contingente italiano, il fatto che non è ben chiaro il loro mandato, il fatto che dicono di essere un po' con le mani legate, di non poter applicare a pieno o comunque di non poter mettere dei posti di blocco seri per il controllo del passaggio delle armi. Insomma, c'è tutta una serie di punti non chiari nella 1701 e nel mandato ONU. Sicuramente si riflettono anche sull'operatività del contingente. Diciamo che per ora il fatto positivo di tutta la missione ONU in Libano è che le due parti, cioè le Hezbollah e gli israeliani, non hanno davvero nessuna intenzione di spararsi contro. Israele è impegnato in questo momento in una gravissima crisi interna che vede la caduta netta della popolarità del premier Olmert, e dall'altra parte le Hezbollah sta cercando di capitalizzare politicamente in Libano quella che lui chiama, anche in modo molto contestato, in Libano e nel Medio Oriente e nel mondo, la vittoria del braccio di ferro con Israele quest'estate, e quindi non è assolutamente interessato a riaprire un fronte di guerra. Direi sono quindi considerazioni di carattere interno per ora alle due parti che impediscono la ripresa dei combattimenti. Se davvero le due parti invece dovessero iniziare a spararsi contro, ancora non è ben chiaro cosa potrebbe fare l'UNIFIL.
Quindi ancora una volta mi sembra di capire, Cremonesi, che le regole d'ingaggio dettate dalle Nazioni Unite poi sul campo si rivelano fallaci, cioè con problemi non secondari.
Ma direi che quello che è emerso fin dall'inizio, ognuno le interpreta come vuole, e cioè l'Hezbollah continua a dire che è un mandato all'UNIFIL per impedire che Israele violi il territorio, lo spazio aereo e marittimo del Libano. gli israeliani dicono che invece l'UNIFIL è lì proprio per impedire i blitz dell'Hezbollah sulla Galilea. C'è in ballo naturalmente ancora aperto quello che fu il caso Sbelli e di tutta la campagna cominciata il 12 di luglio scorso, cioè il fatto che i due militari israeliani rapiti dall'Hezbollah, altri 8 erano stati uccisi la mattina del 12 luglio, sono ancora in mano all'Hezbollah, e quindi Israele continua a dire che una delle clausole fondamentali perché si arrivi a un vero cessate il fuoco e a un processo, diciamo, non diciamo di pace ma di pacificazione, è proprio la resa dei due militari, senza dimenticare che sul fronte di Gaza c'è ancora il militare, anche qui il militare, il caporale Shalit, catturato da Hamas agli inizi di luglio sul confine della striscia di Gaza, che appunto è ancora in mano a Damasco. Quindi rimangono certamente dei grossi bubboni, dei grossi crisi potenziali che possono riportare alla guerra guerreggiata da un momento all'altro.
Cremonesi, la situazione invece, l'abbiamo accennato, del disarmo degli Hezbollah, quindi rimane praticamente insoluta?
Ma direi assolutamente sì. Nel discorso fatto dal leader dell'Hezbollah Hassan Nasrallah soltanto la settimana scorsa qui a Beirut, che ha raccolto, qui i numeri poi vanno tutti valutati, si parla di 400-500 mila persone, alcuni di fonte Hezbollah parlano di un milione, comunque di un cospicuo numero di simpatizzanti dell'Hezbollah, questo cosiddetto discorso della vittoria. Nasrallah ha detto chiaro e tondo: noi abbiamo 20.000 missili Katyusha, insomma missili del tipo che sono stati sparati contro Israele durante la guerra, e nulla ci impedisce che noi li si possa usare, che noi comunque si possa rafforzare i nostri arsenali. Resta aperta, del tutto aperta, la questione del controllo del confine tra Libano e Siria. Noi sappiamo che l'Hezbollah negli anni si è, come dire, arricchito, ha fatto giungere le armi dall'Iran via per lo più via Siria, quindi via terra, e un altro dei punti caldi era la richiesta di Israele e degli Stati Uniti che si potesse mettere un corpo di monitoraggio di uomini dell'ONU, comunque osservatori europei, internazionali, al confine tra Siria e Libano, e questa cosa non è avvenuta. La Siria si è opposta, lo stesso governo libanese ha nicchiato, eccetera, anche per questo vivere con l'Hezbollah. Quindi anche qui, nel momento in cui dovessero riprendere i convogli di armi, Israele ha già detto che si arroga il diritto di intervenire in ogni momento. E comunque, da quello che abbiamo potuto capire, parlando anche con i funzionari dell'ONU qua, l'Hezbollah ha in qualche modo spostato larga parte degli arsenali al nord del Litani, che si trovavano nel Libano del Sud, ma comunque li tiene intatti. E quindi non dimentichiamo, noi stiamo pensando a un esercito di guerriglieri, cioè non è un esercito convenzionale, sono armi leggere, sono missili, sono lanciamissili, cose che pochi uomini possono portare sulle spalle, non stiamo parlando di carri armati, non stiamo parlando di un vero esercito convenzionale. E quindi sono armi leggere che si possono trasportare facilmente, nascondere facilmente. Ecco, tutto questo, nessuno parla del disarmo dell'Hezbollah in questo momento, finora, ormai è quasi un mese che la forza ONU ha cominciato a dispiegarsi nel Libano del Sud, circa 20 giorni dall'arrivo dei nostri militari. Ecco, nessuno ha mai parlato della requisizione di armi o di blocco di armi che comunque peraltro restano in Libano.
Quindi, per concludere, Cremonesi, i militari delle Nazioni Unite che cosa stanno facendo? Pattugliamento e basta?
Ma per il momento un pattugliamento abbastanza parziale. Sebbene, attenzione, adesso sono stato negativo perché sono le voci che vanno per la maggiore, perché in realtà, come ho detto, la situazione è ancora molto ambigua, ma certamente la presenza di una forza multinazionale qual è l'UNIFIL funziona da deterrente. Gli analisti più acuti, anche in Siria, dove sono stato fino all'altro ieri, mi raccontavano che in realtà la vittoria dell'Hezbollah è tutta da valutare, e forse è una sconfitta nel lungo periodo, primo perché sta crescendo in Libano una grossa protesta contro le azioni unilaterali dell'Hezbollah, e secondo perché in realtà l'Hezbollah è un po' in trappola, e cioè una forza multinazionale, sebbene con le mani legate, sebbene limitata per tanti versi, è comunque un deterrente, è comunque un osservatorio in più, un dito di accusa puntato nel caso l'Hezbollah dovesse compiere azioni unilaterali del tipo di quelle che abbiamo visto il 12 luglio, che è stato appunto il casus belli. Quindi in realtà la situazione è più sotto controllo di prima, anche se estremamente fluida.
Questo è il quadro che vi abbiamo dato proprio dal sud del Libano con l'inviato e il corrispondente del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Quindi avete avuto modo, ad un mese dal dispiegamento della forza delle Nazioni Unite per la pace tra Libano e Israele, avete avuto modo di capire quello che è il quadro. Un quadro peraltro ancora incerto, con la speranza di una stabilità che deve ancora arrivare, perché aperte ci sono ancora diverse questioni, ci sono ancora in zona militari israeliani, c'è il problema del disarmo di Hezbollah, il problema del dispiegamento delle regole di ingaggio della forza, cose che la comunità internazionale molto probabilmente affronterà nelle prossime settimane, ma c'è anche comunque una presenza positiva delle Nazioni Unite che in qualche modo fa da deterrente alla situazione, in particolare al confine tra Libano e Israele. È veramente tutto per questa puntata di Al di là della notizia di oggi. Io ringrazio ancora Massimo Guerrini, Roberto Venturini per la parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia. Da Luca Collodi la linea torna ai programmi.
105 Live, Radio Vaticana in diretta.
Melodies and memories.
La musica di ieri e di oggi dalla discoteca personale di Meg Mason.
Good afternoon, Meg Mason here with you for another Saturday, strange and extraordinary edition of Melodies and Memories. I discovered an extraordinary album yesterday for our Friday Naughty 90s feature, so instead of putting